stiamo ridicendo la nostra storia cristiana e un po' la nostra fede usando gli occhi e toccando il luogo che frequentiamo quando vogliamo celebrare, che è la Chiesa. Quando siamo in giro come turisti, spesso ci capita di entrare in una chiesa e prima ancora di renderci conto che stiamo proprio andando in chiesa, ci stiamo già facendo la domanda: che quadri belli ci sono da vedere? Credenti o no, abbiamo l'idea che la chiesa sia il luogo del bello. Da quando si pensa così? Io credo da sempre, perché umanamente è il linguaggio del mito, del racconto particolare che è il mito, oppure il linguaggio della poesia o dell'arte, a dar parola un po' più rispettosa di ciò che è sacro, parola e visibilità al sacro. Solo così un mistero più grande di noi può dirsi senza cadere nel sospetto di essere un'invenzione puramente umana, che ha un aggancio con qualcosa di più alto. Qualcosa di più grande di noi ci ha messo dentro il fuoco, l'artista ha il dono di forgiare a questa brace la materia della sua storia personale, ciò che c'è in giro di ambiente economico, sociale, la mentalità che c'è in giro, la fede che ha lui e che hanno i suoi e il popolo soprattutto a cui appartiene. E uno che c'ha occhio dice: questa è del 1100, questa è del 1200, 1003, perché nel 1200 si pregava così, perché gli uomini si vedevano così, eccetera, eccetera. Tutte le grandi guide, quelle lì turistiche, mettono una stella, due stelle, per dire che un'opera d'arte conta, va guardata, che è un capolavoro rispetto ad altri. Tu ci guardi, la vedi, poi vai a vederne un'altra, così. Alla fine, quando magari hai collezionato 10 stelle, prima di uscire, ti capita di vedere che tu hai parlato o hai sentito parlare, hai anche un po' disturbato, e c'è lì magari una vecchietta che sta pregando in ginocchio. Intravede, forse non ha mai guardato nessuna di queste cose, proprio esplicitamente, respira, prega, sta pregando, lei non ha visitato la chiesa, forse mai, ma lei l'ha vista perché l'ha sentita e l'ha abitata. Chi dei due, parafrasando il Vangelo dovremmo dire, ha capito di più l'opera d'arte sacra? Il turista o l'anziana che pregava in quella chiesa? Ecco perché andava detto, perché noi rischiamo di scrivere freddamente le nostre piccole ricerche di arte sacra senza dirci che davanti a queste opere bellissime o meno, generazioni intere di fedeli hanno pianto, invocato, sperato. E chissà perché nelle chiese si va dentro e c'è un brusio quando fuori dalle messe, tutti guardano così. Vai in un museo di arte moderna dove non capisci sempre tutto, lì c'è il silenzio assoluto. E sembra quasi che i musei siano diventati le chiese del rispetto del silenzio. E invece noi abbiamo perso un po' di quel raccoglimento, lasciamo andare e venire la gente come vuole a guardarsi in aria. Lo stupore bisogna recuperarlo, di sentirsi in un ambiente in cui qualcun altro, non solo con il libro santo, con l'Eucarestia, ma anche con l'architettura, la luce, le opere d'arte, gli arredi e soprattutto con la liturgia, che anche questa è un'arte altissima, vorrebbero invece sussurrarti al tuo cuore: guarda che comunque tutto, ma proprio tutto, è solo grazia. Certo che se a fare le opere d'arte vai in una bigiotteria e metti lì quelle cose, allora ti sembra di essere proprio provvisoriamente in un magazzino di articoli sacri. La cosa è un po' dignitosa. E come ricordo di oggi possiamo puntare l'attenzione su una cosina piccola, che qui è resa anche molto bella dall'intervento di un artista, quel piccolo lumino davanti al tabernacolo. Finita la messa, il dono resta sempre contemplabile nel pane, cioè nel tabernacolo. Un lumino acceso ne indica il segno. Siamo nello spazio più intimo di tutta la chiesa. Ci sono lì delle sedie disposte a mo' di invito: vieni, sei atteso. Il piccolo lume dà un po' la sensazione del camino acceso. Qualcuno viene ogni tanto, anche stando in fondo alla chiesa, ma lo vede, oppure la domenica quando c'è l'adorazione, allora si può anche salire. Chi entra sembra uno dei 10 lebbrosi guariti da lui, sembra quello che ritorna a ringraziare. Gli altri magari sono fuori a far catechismo, a organizzare i gruppi, a confrontarsi sulla Bibbia, a raccogliere fondi per i poveri e tutte cose belle. E lui, il Signore, non si lamenta, sta quieto, aspetta. L'Onnipotente, colui che ha creato il mondo, aspetta quieto, con dolce fermezza, con voglia eterna di alleanza, con disponibilità totale ad accogliere. Lui ascolta, anche se gli uomini sembrano correre sempre altrove. E arrivano a lui tutte le dolcezze e le lacrime del mondo. Non c'è sospiro che non arrivi qui a far vibrare la fiamma del piccolo cero. Ma solo uno che sta qui a contemplare a lungo può scoprire che questo è il punto più caldo del mondo. È qui che si impara a dire grazie, entrando con il cuore nel suo grazie. Cos'è la fede se non la vita grata? Parte tutto sempre dall'Eucarestia, che vuol dire grazie. Gesù che rende grazie, noi ci uniamo al suo grazie. È uno che viene a pregare, sta in questo grazie e ci dedica più tempo. Solo qui si sente il profumo del pane, pane diventato maiuscolo perché lui è fatto pane, si è fatto pane, assumendo e assimilando tutta, ma proprio tutta, la realtà umana. Il pane è sempre la somma di tutto: lavoro, affetto, città, commercio, speranza. E quando celebri la messa, niente dell'umano, neanche la tua paura di morire, neanche le turbulenze del mondo restano fuori. Qui puoi sentirlo, per questo non sarai mai solo o smarrito. Pur portandoti addosso anche queste paure, sei qui da lui. Ti senti sulla via del ritorno a casa, a quella casa che da sempre ti attende, e stanno camminando con te anche quelle persone che domenica scorsa erano in fila per la comunione. Quelli lì non solo i soli fortunati del mondo sono lì anche come segno di speranza di una comunità immensa che è tutta l'umanità, di ogni razza e religione. Tutti stiamo camminando dietro al pastore, dietro a lui. Ogni frammento alla fine verrà a ricomporsi nel tutto, il tutto che è lui e che ha fatto dell'umanità il suo corpo.